proprio dalla liturgia di ieri, così ci ha venuto bene in mente, perché quello che è la dimensione positiva di quello che noi chiamiamo castità, avere un cuore solo, è legato al fatto di quella espressione di Gesù: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco, vorrei illustrare un pochino questa frase, perché è quella che ci accompagnerà poi negli esempi che faremo. Non so se voi avete notato che ieri nella liturgia il Salmo responsoriale è il Salmo 21 o 22, no? Cioè noi abbiamo proclamato gli ultimi versetti di questo Salmo, e in particolare l'ultimo, che nelle nostre traduzioni suona così: si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Però ricordate che questo è il salmo cosiddetto della passione. Incomincia con: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, dalla passione si passa alla resurrezione, cioè dal dramma si passa poi alla gioia. E la gioia consiste in quel, non tanto al popolo che nascerà, ma anche il testo ebraico e anche le versioni antiche si esprimono così: al popolo che sarà generato, che il Signore ha fatto. Quel che ha fatto è il famoso principio, la creatura nuova, che si realizza, si compie proprio con la sua morte e risurrezione. Quando Gesù dice questa frase, gli apostoli non sanno ancora come questo avverrà, come fanno a rimanere in Gesù e Gesù in loro, ce l'hanno di davanti. Ma Gesù dice questa frase, e la dice in un lungo discorso in cui cerca di illustrare il segreto della sua persona. Mentre sta illustrando questo segreto, annuncia quello che avverrà. Pensate, per avere un'immagine, quando Gesù scende al cielo, scompare dagli occhi dei discepoli. Voi avete mai visto due persone che si vogliono bene, una scompare e una è contenta? Voi l'avete mai visto? Allora, come mai il Vangelo dice: non lo vedono più e sono belli contenti? Perché? Allora, il non lo vedono più vuol dire: si è concluso l'arco terreno della vita di Gesù. Ma quello che è il suo mistero, che è da porre, è che ormai compiuto l'arco terreno, Gesù può essere portato da ciascuno dovunque. Quindi gli apostoli per forza erano contenti una volta che l'hanno visto ascendere al cielo, perché non devono più guardarlo davanti a loro, ma devono sentirlo dentro. Questo dentro è ciò che corrisponde a chi rimane in me e io in lui porto molto frutto. Quello che forse non capiamo è, se vi faccio una domanda: ma cos'è questo frutto? Portare frutto, a cosa vuol dire? Diventare buono? Essere virtuosi? Guadagnare qualcun altro la fede? Se notate, sono sempre aspetti che riguardano noi, non riguarda l'opera di Dio in noi. Difatti, il portare il nostro frutto, che corrisponde anche al putare, secondo l'immagine del tracero, se sono fanno tanta paura, sono molto dati, noi viviamo attorniati da viti, proprio si vede a piedi. Quando la vita non è mutata, produce tanti altri, ma senza tubo, l'anno dopo, quasi più niente. Se invece viene mutato, il grafico è sempre bello rigoglioso. Allora, il totale non è un tipo, è come se il Signore, come dire, ci, non so, diciamo così, in generale, ci fa soffrire in qualcosa e così ci può. No, il potato corrisponde al godere l'intimità di vita con il Signore. Noi siamo potati nel senso che ogni circostanza che viviamo ha lo scopo di farci gustare l'intimità con il Signore, ma ogni circostanza, bella e brutta, una carezza è una sberla, un atto di stima è un atto di disistima, tutto. Perché? Perché ormai il Signore non è più nella cronaca, è dentro il cuore, e tutto può essere aperto a che noi, godendo di questa presenza, noi ne possiamo, come dire, sperimentare tutta la potenza. Allora, per essere portati a restare sempre più sinceramente, sempre più totalmente, sempre più intimamente, sempre più stabilmente, corrisponde alla potatura, quello che noi chiamiamo la penitenza, la purificazione. E così lasciargli proprio due suggestioni che sono come due prospettive che, se noi ne teniamo conto, davvero non abbiamo bisogno che la vita sia così o sia così, ma comunque sia la vita, noi gustiamo questa presenza del Signore, che non si può fare. Siate malati, che vi vogliono bene, che vi vogliono male, che, fate, che facciate una cosa, che facciate un'altra, ed è tutto secondario. Quello che resta importante per il nostro cuore è stare dentro questa intimità e godere di questa intimità. Allora, la prima cosa che non è detta, cioè non appare direttamente, ma è di sottofondo, è che il progresso della vita spirituale è concepito nei termini di una presenza personale vissuta nella intimità più grande possibile. Vuol dire, non esiste banalità della vita, non esiste, come dire, sapete quando, ah no, questa è una cosa proprio importante, non esiste, ma tutto, tutto è capace di far progredire questa intimità. Senza di me non potete far nulla, ha come sottofondo, noi possiamo progredire continuamente nella intimità con il Signore, in tutte le cose che viviamo. In questo senso, l'essere discepoli di Gesù, quindi accogliere Gesù dentro di noi e vivere della sua stessa vita, è concepito nel rifiuto di vivere egoisticamente, cioè chiusi su noi stessi, perché vorrebbe dire separarsi da Gesù e separarsi dai fratelli. Faccio un esempio. Uno mi resta in piedi, è il mio amico, vorrei rispondere. Se rispondo, sono nell'intimità con Gesù o no? Oppure, uno mi resta in piedi e sento male, sono nell'intimità con Gesù o no? Delle due domande, tutte e due, come rispondete? Alla prima? Se io rispondo male, tratta male. L'altro vuole che io sono in Gesù.
No.
Se uno mi tratta male e io sento male, l'altro può pensare che io sono in Gesù.
Sì.
Allora, il sentire le cose non cambia nulla. È partire dal sentire per che cambia. Allora, è inutile pretendere da noi cose che il Signore non ha chiesto, ma occorre dare quello che Lui ci porta a dare insieme a Lui. Allora, la prima cosa, per senza livello di nulla, è tutte le volte che noi viviamo curvati su noi stessi o chiusi in noi stessi, vuol dire che con me e in me si è perso che fare. Se si perde questo, state attenti che succede così. Allora, lì per lì si perde e io ritorno, poi si perde e ritorno. Quel tempo non ritorno più e comincio a dire, io non ancora con me, e non mi dà questo, e non mi dà quello. Noi addirittura avanziamo pretese con Dio perché non ci fa come noi immaginiamo. Quando succede così, uno deve guardarsi allo specchio e dire, senza di me non potete fare nulla, non so cosa vuol dire, sarà meglio che ritorni. E dovete bucare ogni pretesa, ogni aspettativa per suonare lì, se no non si gusta, non gustando, prima o dopo formulerete delle aspettative. Quindi questa è la prima, il primo aspetto. Poi c'è un secondo, che secondo me è ancora più significativo. Lo posso scrivere con questa immagine. Quando noi andiamo a fare la comunione, siamo noi a mangiare l'ostia. Quindi noi mangiamo il corpo del Signore. Chi guarda, diciamo, a livello di ciò che si può osservare, a livello della cronaca, dice, questo ha mangiato un pezzo di pane, credendo, ha mangiato il corpo del Signore. In realtà avviene così. In realtà quello che avviene è il Signore che mangia noi, non noi che mangiamo lui. Cioè se io mangio lui è per essere assimilato al suo corpo, di modo che la vita del suo corpo passi a me e io possa vivere secondo la vita che lui vive nel suo corpo. Ecco, questa immagine del è lui che mangia lui corrisponde a questo. Un atto di virtù, un atto di bontà, un atto di, diciamo, di generosità, non parla del fatto che io ho guadagnato un pezzo di virtù, ma parla del fatto che il Signore che io ho accolto si manifesta un pochino di più. Cioè il progredire non è il mio fare il bene, ma il permettere al Signore che è in me di manifestarsi. Allora, quando io voglio bene, in realtà è il bene che il Signore vive stimolando in me perché si manifesti. Se noi siamo umili, il Signore che in noi vive la sua umiltà e ci tira dentro nella sua umiltà. Tutto così. Allora, l'idea è, la vita non è che un'obbedienza alla dinamica dell'amore. Se è vero che noi, avendo accolto Gesù, rimaniamo in Lui come Lui in noi. Queste sono le due prospettive da tenere presente. E questo risponde agli inviti che Gesù fa lungo tutto il Vangelo, ma in particolare nell'ultima cena. Nel Vangelo di Giovanni spessissimo c'è un avverbio di come il Padre ama me, io amo voi, amatevi come io ho amato voi, quel come. Allora il come non è solo tra Gesù e noi, ma è tra tra Gesù e il Padre, tra loro due e noi. Che vuol dire? Quando Gesù dice, come io amo il Padre, così io amo voi. E poi, chiedendo l'amore a noi, dice, voi amatemi come io amo loro. Risponde non solo al fatto che lui e noi facciamo il corpo solo, ma noi facciamo il corpo solo con lui, in quanto lui è unito, è intimo del Padre. Lui ci tira dentro in quella intimità che da figlio vive con il Padre. La domanda straordinaria è: questa intimità di Gesù con il Padre, su che cosa si gioca? Tu che cosa si chiama? Ho finito. Non ci pensiamo mai su un'unica cosa, sull'amore del Padre per noi. L'intimità del figlio non riguarda solo lui e il Padre, riguarda il Padre con lui nell'amore che hanno per noi. Cioè l'intimità ha sempre a che fare con la manifestazione dell'amore per noi. Questo è il motivo per cui quando uno cerca l'intimità con Gesù non è che ha una specie di sguardo intimistico, ha il suo tempo con Gesù. È come se tutto si concludesse con io e lui Gesù. No! Perché se voi state e restate in Gesù, restate con colui che è stato inviato al mondo per mostrare la grandezza e per l'amore del Padre per i suoi figli. Quindi più voi siete intime di Gesù, più siete inviate a mostrare a tutti questo amore. Quell'amore non parla di voi, parla dell'intimità tra il Padre e il Figlio che dimorano in voi. Questo è il motivo per cui ogni preghiera non è soggetta al lavoro. Ogni gusto, diciamo, personale, non è una specie di richiusura su noi stessi come se fosse una cosa piacevole per noi. È tutto l'opposto. Il Vangelo come dicesse, è inutile che voi cercate di amare il prossimo se non avete fatto esperienza continuamente di questa grandezza di amore di Dio per voi. E la potete fare se accogliete bene. Perché io sono stato inviato al mondo per mostrare la grandezza del Padre. L'intimità è di questa natura. Da questo punto di vista è ogni anelito che noi, diciamo, viviamo in termini di comunione con Dio, nei termini di felicità, nei termini di proprio a livello anche di sensibilità, cioè nei termini di intimità, ha un alto potenziale missionario. Se voi sottraete questo potenziale missionario, voi praticamente non fate più valere per come. Chiamatevi come io vado. Cioè, togliendo quel come, non c'è più il rimando all'opera di Dio, voi non rivelate più niente, al massimo siete filati. Ma non discepoli di Gesù. Non persone che senza di lui non possono fare nulla. Ecco, questo a me sembra il contesto di base per poter, diciamo così, riflettere sui vari aspetti che comporta questo avere un cuore solo con Gesù, essere, come diremo, così luminosi da cercare solo lui e basta. Ma non è un solo lui per me, è un solo lui nel senso che è inviato a tutti e perché tutti devono conoscere la grandezza dell'amore di Dio. Questo è l'altro. E questo si vede bene nella liturgia di ieri, perché l'immagine della vita dei tragici di questo parla. Anche se noi credo che non sottolineiamo abbastanza questa dimensione, diciamo, dinamica questa dimensione di ubbidienza. E notate che parla proprio di ubbidienza. In termini, per esempio, quando io preparo al matrimonio diciamo, una coppia, non parlo mai del fatto che uno è appassionatamente innamorato dell'altro, perché quel appassionatamente innamorato dura poco, non ha radice. Invece l'amore che dura è un amore in obbedienza, vale a dire l'amore è tanto più grande quanto più lo pesti dall'alto e in profondità. E quando i due sposi dicono così, l'amore che faccio io è, lo dico voi, ma è col tempo gesti sempre più piccoli vi coinvolgano in modo sempre più grande. E tutto lo possono dire ogni giorno. Tutto sembra una grande emozione, grandi gesti o grandi passioni, che poi col tempo succede però che la vita è misura. Per cui l'augurio è lo stesso, andando avanti con movimenti sempre più piccoli del cuore, voi siete coinvolti in modo sempre più grande, sempre più intimo, sempre più profondo nel vostro Signore. Questo era. Volevo partire da qui, che mi sembra una cosa, diciamo, molto significativa. E adesso non resta tanto tempo, ma imposto l'esempio di Pietro e poi lo finiremo. Perché ho scelto Pietro come, proprio come primo personaggio? Perché nei Vangeli è presentato come il più impetuoso, ma impetuoso nell'amore al Maestro. E tenete conto solo di qualche piccolo particolare. È l'unico che ha tradito direttamente. Poi vi mostrerò del percorso del racconto evangelico le tappe che Pietro ha dovuto, come dire, passare, no? Per entrare nella chiamata del Signore e non invece tirare il Signore all'immagine, allo scopo, all'ideale che lui mette lui. E secondo me questo si può vedere con tre passaggi, come ho indicato io. Partiamo, e stamattina faccio solo questo, poi pomeriggio faccio gli altri due, dal capitolo 6 di Giovanni, che è il famoso capitolo eucaristico, si dice. Il Vangelo di Giovanni non riporta il racconto della istituzione dell'Eucaristia, non lo riporta. E fin dall'antichità hanno colto che il capitolo 6 è il pandan dei sinottici quanto all'Eucaristia. Nel capitolo 6, quel lungo discorso dopo il miracolo della moltiplicazione dei panni, quando la gente va a cercarlo a Cafarnao e si intavola una specie di dialogo, discussione, in cui alla fine Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo, e poi chi non mangia la sua carne non può avere la vita, e poi tutti scappano e tutti lo lasciano. Gesù si rivolge al gruppo che lui aveva scelto, naturalmente per tutti parla sempre Pietro, e dice: ma volete andare anche voi? Ecco, questo è il brano che vorrei commentare, non lo dico, non l'avete ben presente. Allora, la domanda è: Pietro aveva capito qualcosa di più della gente? Una. E come mai, capendo allo stesso modo, uno decide di abbandonare e l'altro decide di stare? In base a che cosa? Allora, lui, guardate che questo passo è meglio leggere direttamente. alla richiesta di Gesù va, è come se Gesù dicesse: io ho capito che voi non avete capito tutto, anche voi non avete capito niente, allora volete andare? Volete andarvene? Pietro, no? Signore, da chi avremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Non so se voi avete osservato che questa espressione ricorre una sola altra volta nel Vangelo. In bocca a chi? Tu sei il Santo di Dio. Cioè ricorre a Cafarlo nella sinagoga quando si dice un uomo posseduto da uno spirito impuro dice, anche qui diciamo che il diavolo e Pietro dicono la stessa cosa, qual è la differenza? Perché il diavolo dice noi sappiamo che tu sei il Santo di Dio, però lo dice da diavolo, cioè nel senso che vuole in qualche modo combatterlo, no? E Pietro invece lui dice tu sei il Santo di Dio e sta. Qual è la differenza?
Quello è il diavolo e lo dice esternamente e Pietro l'ha vissuto dentro, Gesù è entrato.
In base a quale dinamica? Allora, la cosa da cogliere è questa. Allora, il diavolo, che è più intelligente di noi, sa che Gesù si presenta come il Santo di Dio. Ma cosa sta? Se lui è il Santo di Dio, vuol dire che deve avere potenza. Ma la potenza che conosco io, sempre il diavolo che parla, ha a che fare con il potere, il prestigio, la forza, no? Allora lo mette alla prova. Pensate, poi vedremo delle tentazioni, lo mette alla prova. E mettendolo alla prova, vince sempre lui. Perché Gesù non è. Si fa dei miracoli, però in genere fa i miracoli per conquistare la gente, invece. La gente mangia e poi se ne va. È guarita e poi se ne va. Alla fine tutti gli vanno contro. Allora ti avevo ragione. Ce l'ho fatta. Ho vinto io. Sotto la croce il diavolo ripete esattamente se sei il Santo di Dio, scendi. Non mi ricordo, ero un bambino piccolo. Allora si andava a casa presto, le 6. Mia mamma, due sole, alzati, vanno a messa, va bene. E sentivano questo, mi ricordo che dicevo, ma scusa, tu scendi, fai vedere che sei capace, poi sali e sei a posto. Prima scendi, fai vedere e poi sali di nuovo. C'è un bambino che non fa troppo distinto, intuisce sempre che Gesù può fare qualsiasi cosa. Ma in realtà Gesù può fare davvero qualsiasi cosa.
Obbedienza al Padre.
Può fare? No!
Obbedienza al Padre.
Perché se è vero che lui è lì per amore,
è Dio.
Sta lì, non può stare da un'altra parte. Sono gli altri che vedono e interpretano in un certo modo. Allora, la stessa cosa può essere vista da due angolature totalmente differenti. Uno per metterlo alla prova e ragionare, ma se lui non è potente non può essere il figlio di Dio, perché l'idea di Dio è l'onnipotente. L'altro dice, altrove non trovo, ma con lui c'è qualcosa che affascina, non capisco, ma prima o dopo riuscirò. Sto con lui comunque. Quel sto con lui comunque è, mi ricordo, ecco la potenza della memoria, mi ricordo che quando ho aderito a lui, non ho ricordato la vicenda di Pietro. Pietro, quando aderisce a Gesù, è già in una via spirituale, lui è già discepolo di Giovanni Battista. Lui già cercava il regno di Dio. Per obbedire al suo maestro, che è Giovanni Battista, segue Gesù. E quando Gesù lo incontra la prima volta, non gli chiede neanche se vuoi, tu sei così, vieni con me, punto. E Pietro riconosce in questa decisione il frutto della sequela di prima. Ma lui, quando decide, decide perché resta affascinato, ma non ha altre prove. Quel, diciamo così, movimento di inizio, no? Chiamiamolo di ammirazione di pace, segna il cuore. Quando a questo punto, ma anche in altri punti, ma è caratteristico di Paolo, a questo punto dice non capisco nulla, non dice mi sono sbagliato, dice non capisco io, ma lui è sempre colui che ha parole di te. Allora, la potenza della memoria che gli ricorda l'ammirazione per Gesù lo fa stare con lui. Lui, come gli altri, non capisce, non riesce a capire, ma lui non rinuncia a questa ammirazione di inizio, perché di questa ammirazione di inizio si può dire mi sono sbagliato, come molti nella vita dicono mi sono sbagliato e poi continuo a sbagliare. Oppure uno può dire non capisco, oppure se agisco così faccio male, ma sono io che faccio male. C'è qualcosa in questa parola che mi è stata portata, in questa parola che è arrivata nel mio cuore, che è degno di stima. Sto a questa parola, continuo a stare, ho fiducia che. Allora, sulla potenza della memoria, Pietro continua a stare. E questo continuare a stare gli permette di fare nuovamente molti peccati, tanto che non tradirà, ma anche quando tradisce non abbandona il suo maestro. E poi c'è la cosa finale, lo vedremo oggi, no? In cui Gesù lo ripesca ed è come se gli facesse vedere che fin dall'inizio si trattava di questo, ma lui ha avuto bisogno di più anni per poter cogliere qual era il segreto di Gesù e qual era la sua chiamata. Solo alla fine capisce il nome che Gesù gli ha dato, non dall'inizio. Però il primo elemento che vorrei sottolineare è che quando c'è una difficoltà, quando tutto ti sembra contro, non guardate spaccare il capello in quattro, ritornate al primo momento. Non dimenticate che se siete lì è perché avete subito un fascino, è perché il cuore è stato toccato in qualche modo. Facciamo come Pietro, non capiamo niente, ma quel fascino non lo perdiamo. Questo è ciò che in qualche modo ci impedisce di rotolare via. Che volte non è che decidiamo di andare via, rotoliamo via. Hai una cosa, quell'altra, e ti lasci andare. Invece il rito finale è sempre significativo. Allora pensate il favore che delle scritture ha l'invito tenete a mente. Non dimenticate, ricordate tutte le scritture. Ma la cosa forse più strana è quando nel libro del Deuteronomio si ricorda al popolo, prima che entri nella terra promessa, ricordate quello che i vostri occhi hanno visto, cioè andate all'ultimo capitolo del libro del Deuteronomio, e poi pensate, chi sta ascoltando quelle parole non ha visto un tubo, perché sono tutti nati nel percorso, tutti quelli che sono usciti dall'Egitto sono morti tutti. Cosa devono ricordare? Che non hanno visto niente. Allora, la forza del ricordo è la solidarietà della memoria che si tramanda di da uno all'altro, in senso della Chiesa. Non è necessario che uno abbia visto, è necessario che uno stia attaccato a chi ha visto, è il senso della Chiesa. stiamo in termini di fede, siamo sempre la nostra fede, ma la nostra fede è tanto più profonda quanto più è la fede della Chiesa. Non la mia che crede, ma la mia che accoglie la fede della Chiesa. E questo vuol dire stare sempre uniti, sempre solidali, solidali in quella ammirazione, in quel fascino che ha toccato il nostro cuore. Non dimenticate questo. Spessissimo, solo per dimenticare questo, noi non solo non capiamo più, ma avanziamo pretese e aspettative rispetto a Dio o anche ai nostri fratelli, possono parlare già, imbecilli, proprio da imbecilli. Che se noi facessimo vedere questo, non so, in un'arte umana, non so, in un contesto, ma tu sei scemo. Ma noi facciamo sempre così. Allora, questa dimensione è la prima da tenere conto, ma senza di me non potete fare nulla. Non è applicato solo a me, ma alla nostra realtà umana, alla nostra natura umana, che ognuno vive come gli altri. Io sempre mi ricordo che quando chiedo una cosa al Signore, che è, diciamo, vera, profonda, devo sapere che tutti la chiedono allo stesso modo. Chi è che non chiede la felicità? Chi è che non chiede il bene? Chi è che non chiede la giustizia? Non vi piacerebbe essere chiamate, ma guarda per la donna di come salvare, non vi piacerebbe? E per tutti è così, ma non è così semplice. Allora, il primo voto, lo ripeto, è ritornare con la memoria, ma non è solo la memoria individuale, è la memoria del credente, la memoria di trovarsi in un popolo, in un corpo, corpo vivo. La stessa scrittura è il segno di questa memoria, perché la scrittura è prodotta con la memoria delle persone che hanno fatto esperienza di quei fatti, che in quei fatti hanno fatto esperienza dell'intervento di Dio e l'hanno tramandato, perché anche noi, che pure non siamo stati presenti a quei fatti, però siamo presenti ad altri fatti, ma è sempre lo stesso Signore che opera. Allora, stando uniti a loro, noi possiamo avere la fede nella presenza del Signore che adesso opera. Senza di me non potete fare nulla. Adesso. E poi continueremo con altri, sempre di Pietro. E ci troviamo nel primo capitolo e l'ultimo del Vangelo di Giovanni.